questa è l'alta via dei Monti Ligoli, vedete di là, figlio dell'alta via. E qua praticamente, qua sotto c'è il comune di Masone, le vacche sono lì, in quei prati là.
La storia che stiamo per raccontarvi inizia 10 anni or sono, tra le montagne liguri alle spalle di Genova. Vallate selvagge e corsi di fiumi che scendono da un lato sino al Tirreno e dall'altro verso l'Adriatico ospitavano ai tempi un allevamento di 66 mucche, realizzato grazie a finanziamenti europei e gestito malamente da un insolito imprenditore agricolo. Gli abitanti di quel territorio raccontano che le mucche erano lasciate troppo spesso allo stato brado per poi essere stipate in capannoni fatiscenti. Una situazione intollerabile che è sfociata in una serie di denunce a cui ha fatto seguito il sequestro ordinato dalla magistratura e il trasferimento in un altro allevamento.
E le vacche erano qua sotto, la stalla era questa qua per un periodo. E tutte queste strutture, lui ha disseminato questi boschi di reti elettrosaldate, tubi innocenti piantati nel terreno, baracche, come quelle che potete vedere qua. Lui ha cominciato, diciamo, la sua opera di devastazione della montagna partendo da questa che era la stalla che ospitava le vacche, che adesso è completamente abbandonata.
Siamo andate nel luogo del sequestro accompagnate da una guida d'eccezione, Eraldo Minetti, ex guardia provinciale della zona e grande conoscitore delle montagne liguri.
Comunque le vacche sono partite da qua. Di qua sono state sequestrate, a parte 6 che sono riuscite ad allontanarsi. È qui che è cominciata la vicenda delle vacche selvagge del Passo del Veleno.
Il giorno del sequestro, nel settembre del 2010, 6 di queste mucche scappano e si disperdono nel bosco. Le mucche fuggitive si adattano subito alla vita selvatica, trascorrendo le giornate per lo più sulle montagne e facendo visita di tanto in tanto agli abitanti dei paesi della zona in cerca di acqua e cibo.
Voi immaginate una mandria che viene soprattutto in inverno, quando in alto sui pascoli non c'è più nulla, quindi vengono a mangiare giù. Voi immaginate con i nostri terreni fatti tutti da piccole terrazze, cosa vuol dire che ci scivolano sopra 7, 8, 10 bestie pesanti, pesanti. La riva crolla, quello che hai coltivato va a farsi friggere. In una notte a me mi hanno fatto fuori un campo di cavoli intero. C'era una che aveva una campanellina, in piena notte lui è uscito per cercare di scacciarle, e ancora un po' si cava un occhio perché è andato a sbattere, perché lo stringevano. Sono animali inselvatichiti,
sì,
sono
paura,
pericolosi, si spaventano.
Quella con la campanella era scappata a un altro che allevava, gli era scappata e poi si era unita a queste qua.
È che a noi è già capitato di notte di trovarci il toro bello scuro dietro una curva
e non si sposta,
Sta lì.
Lì mi trovo a dover passare magari alle 5:30, 6 del mattino, in mezzo a questa mandria di mucche con la moto, che dico, magari non che mi vogliono attaccare, però magari una mucca si sposta, mi dà una culata e mi butta in terra, come è successo. O con la macchina, che mi picchia dentro la macchina.
Quindi ti è girato nebbia?
Nebbia, e mi sono trovato davanti una mucca, ora non mi ricordo se era una mucca o un toro, comunque era un animale di quel genere lì, e l'ho picchiato dentro. Ho piegato il cofano e il paraurti davanti. Lei si è accucciata in terra, ho detto gli ho rotto subito, pensavo, ma invece si è alzata e è andata via tranquilla.
I cavalli non hanno più un recinto, perché le mucche non permettono. Allora, i miei cavalli devono stare chiusi senza poter usufruire del pascolo, perché il recinto è stato sfondato e innumerevoli volte l'abbiamo già messo a posto, ma non serve a niente, né elettrico, né senza elettricità, né con pali, né niente, la recinzione non funziona. Inoltre le mucche si mangiano l'erba che dovrebbero mangiare i nostri cavalli, cioè è una presa per i fondelli. Poi quando dicono siamo arrabbiati, sì, ma vorrei un po' vedere. E con tutto questo vi dico, io preferirei che non le abbattessero, perché cioè mi fa specie, io non mangio carne, fate voi. Però non è giusto,
E io qua, davanti a casa, qua sotto, di notte, ci sono delle fotografie che se volete poi ve le faccio vedere. Lì sopra sono arrivate, sopra dove ci sono quei vasi lì, li vedo praticamente quasi tutte le sere. Mi hanno fatto dei danni, tipo lì, quel baraccone lì dove tengo il fieno per i cavalli, loro entrano, sfondano la porta, entrano dentro, mangiano, non è neanche la quantità di mangiare che mi mangiano, perché poi alla fine quando hanno mangiato 4-5 ballette di fieno, il fatto è che lo schiacciano, lo sporcano e devo buttarlo via poi. Se non mi sbaglio anche a te ti avevano fatto del danno sulla macchina, anni fa.
Anni fa sì, quando erano ancora in branco, che erano una trentina, erano ancora parzialmente, diciamo, sotto controllo. Successe che un recinto rimase aperto da parte di persone che andavano a funghi e si sono riversate tutte in casa, entrando 30 mucche nel posteggio, con una macchina a mezzo, righe contro righe. Anche lì, vabbè, poi lì ci siamo aggiustati, erano di qualcuno perlomeno all'epoca. Adesso che non sono di nessuno, non sai come fare. Di nessuno. Sappiamo che di qualcuno sono, nel senso che sicuramente sono dello Stato, a quanto pare, che se le sia presa in carico lo Stato, però non sai a che rivolgerti.
La vista di animali domestici in stato di selvaticità spaventa e rende nervosi, soprattutto in una situazione da dettagli poco chiari come questa, dove non si sa neanche chi ha la responsabilità e di cosa. Un'ulteriore conseguenza dell'abbandono di territori di campagna e montagna. Gli abitanti si sentono lasciati soli, senza nessuna istituzione che si occupa di loro e li sostiene. Non solo, le mucche fuggitive generano un grado di complicazione e preoccupazione ulteriore. Nel corso di pochi mesi cambiano, cancellando secoli di genetica impressa dalla vita addomesticata.
La prima generazione di bovini aveva, come posso dire, un comportamento nei confronti dell'uomo ancora con un certo tipo di atteggiamento, quindi si lasciavano avvicinare. Successive generazioni totalmente allo stato brado. Ad esempio il cinghiale non se li mangia gli alberi da frutta, la mucca ci arriva benissimo, quindi chi mette un frutteto, quindi se adesso non metti più, che so, un appassionato, ancora un coltivatore diretto vuole fare un orto, se non metti più patate perché te le tirano via i cinghiali, non metti più zucchini perché te li mangiano i caprioli e ora non puoi neanche mettere più gli alberi da frutta perché te le mangiano le mucche, diciamo, allo stato brado, chi ha ragione? Ora domani arriva uno che vuole mollare dei pitoni e poi dobbiamo lasciarci i pitoni, dopodomani arriva uno che vuole mollare degli struzzi, dobbiamo lasciarci gli struzzi, cioè se il ragionamento è questo noi siamo completamente impotenti. C'è un aspetto poetico, si fa tutti piacere vedere gli animali in libertà. Però bisogna ricordarsi anche che i terreni hanno dei proprietari e su questi terreni questi animali hanno fatto del danno che nessuno si è mai preoccupato di rifonderlo.
Non si sa come può reagire un animale di quel genere lì. A me fanno paura i tori perché vogliono proteggere la mandria, di conseguenza, non so, uno può fare un movimento malfatto e non so come va a finire.
Sì, sono completamente inselvatichiti, quindi...
Non sono mai stati episodi in cui mi sono reso conto che abbia avuto proprio l'intenzione di caricarmi, però quando una bestia di quelle dimensioni ti guarda con uno sguardo che non riesce a capire cosa abbia nella testa, insomma, non è che sia proprio bello.
Io le ho viste scattare, è una cosa che mi sorprende, lo scatto che hanno queste mucche, non lo hanno neanche certi cavalli. Queste bestie sono allenate proprio perché si sentono predate comunque, e quindi hanno sviluppato questo, hanno uno scatto nella fuga velocissimo. Poi non hanno neanche più paura, non hanno mai avuto paura veramente dei recinti elettrici. Ecco, un problema che crea danno è i recinti col filo elettrico, ci si lanciano dentro, esatto, ci si lanciano dentro perché non lo interpretano, perché non ne hanno memoria. Recinto elettrico, a seconda di come è fatto, serve per i cinghiali, perché il cinghiale, arrivando col naso, diciamo tenendo il naso basso, sente la scossa elettrica e poi si ritrae. Servono per gli animali domestici, capre, pecore, anche per le stesse mucche, perché in alpeggio si vedono i picchetti dei recinti dei recinti, ma per gli animali domestici o per qualche animale selvatico.
Ma lo saltano oppure ci vanno contro e lo sfondano?
No, vanno contro sfondandolo, anzi quando poi sentono la scarica elettrica accelerano, diciamo, la loro performance.
Dopo che erano alcuni mesi liberi nel pascolo, tu andavi su con un po' di sale e ti venivano lì a mangiare il sale, era semplice avvicinarli. Invece adesso è assolutamente impossibile. Si tengono lontane almeno 300 metri da giù.
Culo, mi sa che va a piovere.
Devo darci una botta perché li devo chiudere se piove un casino. Anche lì, io mi preoccupo di chiudere il cavallo se piove perché mi rovina il prato. Perché si inzuppa il prato poi con gli zoo. Però le mucche, poi magari stasera ci sono le mucche.
Non è causa nostra, cioè non ci dà solo dei disastri e basta. Non è giusto. Almeno chi ha la proprietà di queste bestie paghino loro.
Quindi lo Stato.
Io non ho ancora capito di chi cavolo sono.
Le proteste e le segnalazioni diventano numerose. Una decina di famiglie si unisce e porta avanti una denuncia supportata da un avvocato. Un giorno una bambina del comune di Masone non riesce ad andare a scuola perché una mucca le sbarra la strada. È il 7 maggio 2012 quando il magistrato interviene e emana un decreto di eliminazione, ma dopo 5 anni non si è ottenuto molto, se non alcuni abbattimenti. E nel frattempo gli abitanti del posto immaginano possibili soluzioni.
Secondo me l'abbattimento è una soluzione estrema. Innanzitutto, secondo me, andrebbero seguite e monitorate.
E nessuno
capisco,
lo fa.
Capisco che sia un costo per la comunità, perché comunque pagare una persona che vada, una o più persone che vada, che segua, che conti e che censisca questi animali è un costo. Però anche noi abbiamo dei costi, nel senso, come danni. Questi lampioni li ho già drizzati mille volte, me li buttano giù tutte le sere che vengono qua. L'abbattimento è, secondo me, l'ultima chance. Secondo me si possono anche anestetizzare, si può fare dei prelievi per vedere se è commestibile, a quel punto si può macellare, cioè non si possono fare tante cose.
Ci sono tanti cinghialisti, trovate il modo di dargli la possibilità di sparare. Quando ce l'hanno intorno a casa, ad esempio, dobbiamo trovare una soluzione, devono trovare una soluzione.
È una cosa risolvibilissima, però...
Finché nessuno fa niente.
Finché nessuno fa niente, appunto, non si risolve.
In realtà non è del tutto vero che nulla è stato fatto.
Avvio itinerario per comune di Masone. Vai verso sud-est, su via Guglielmo Marconi.
Siamo andate nel palazzo del comune di Masone a incontrare il sindaco, Enrico Piccardo. Grande amante della natura e del territorio, sempre in prima linea quando c'è da monitorare o fare azioni per la salvaguardia della montagna, il sindaco ci ha spiegato quanto è stato fatto sino ad oggi.
Chiaramente nessuno dà volentieri l'ordine di abbattere l'animale, specie perché si sono fatte strade da sola, parliamoci chiaro. Io le ammiro per il loro spirito di sopravvivenza. Devo pensare però all'incolumità di chi vive in questa frazione qui, che se le trovano di notte davanti. Ora, se riuscissimo a eliminare il toro grosso, il torello, allora si può, parlando un po' con i vecchi provinciali qui, catturare ad esempio un vitellino, mettergli un collare, no? Un radiocollare, e seguire il movimento di questa piccola mandria, assorbendo man mano quei vitelli maschi che possono nascere da quest'ultima ondata, vaccinandoli, tenendoli in quarantena e poi aggregandoli a qualche allevamento. È difficile avvicinarli. Se li incocci, li incocci. Ma se tu dai loro la caccia, ce n'è sempre una di guardia e non c'è verso di avvicinarla.
In questi anni, secondo lei, non sono state catturate per quali ragioni?
Si era abbandonato il problema.
Com'è il titolo di questo fascicolo?
Bovini in selvatichiti.
Bovini in selvatichiti è il nome del fascicolo contenente segnalazioni, denunce e verbali che il sindaco ci fa vedere.
Qui c'è la mia ordinanza.
Ma le cose non sono così semplici. Ce lo spiega Piccardo e ce lo conferma Minetti, che per più di 2 anni ha seguito questa vicenda.
Noi siamo stati incaricati, la polizia provinciale, in modo particolare io e un un altro collega di fare questo tipo di lavoro e l'abbiamo fatto per un po' di tempo, abbiamo abbattuto 7 animali, tutti tori. Non tutti però, ne è rimasto qualcheduno e questi qualcheduno hanno fatto sì che di nuovo sia cresciuta la popolazione di vacche, quindi siamo sempre lì.
Secondo te quante sono adesso?
15.
Ma sono un solo, una sola mandria o sono
no,
due?
No, sono divisi, è una sola mandria ma divisa in tre gruppi, almeno era così fino a un paio di mesi fa. È una sola mandria che a volte questi gruppi si riuniscono, a volte si staccano. C'è un nucleo grosso dove c'è questa vacca guardiana che accennavo poco fa e poi ci sono altri due gruppi che però sono variabili, si spostano liberamente in questa valle scegliendo di volta in volta i pascoli migliori, come fanno i bovini in natura, insomma. Le grandi, lo sappiamo tutti, no? Le grandi migrazioni dei bovini, i bisonti che si spostano, i bufali che si seguono la risorsa trofica e queste si comportano così.
Nei giorni che abbiamo trascorso tra le montagne di Mele e Masone ci siamo inoltrate tra boschi e vallate nel tentativo di vedere le mucche, ma purtroppo non ci siamo riuscite. Siamo tornate però con in tasca una placca gialla di quelle che si pinzano alle orecchie che Minetti ha riconosciuto come loro e con la foto dell'impronta di un vitello.
Questa zona era la zona che specialmente in estate veniva frequentata dalle vacche tantissimo, perché ci sono dei buoni pascoli alla nostra destra che in estate sono molto freschi, hanno dell'erba molto grassa e molto ben appetita dalle vacche. Qua noi tutte le mattine facevamo i nostri giri, tutti i giorni quasi, o la mattina, la sera, a volte di notte. Sì, questa qua è una vacca che è passata un vitello. Questo qua è una traccia di un vitello. La vedi?
Quale no?
Ah sì.
Due zoccoli. Però sono piccoli, perché normalmente lo zoccolo di una vacca è così. Uh-huh. Quindi questo qua è un animale piccolo. E non può essere altro.
Recente però.
Recente, sì, sarà di stamattina.
È incredibile, scrive un gestore di un distributore di carne per gourmet in un passaggio del libro di Jonathan Safran Foer dedicato all'industria della carne negli Stati Uniti. È incredibile come molti, compreso me stesso, si emozionino e parteggino per un animale che si è dato alla fuga. Mangio carne tranquillamente, ma c'è una parte di me che vuole sentire di un maiale che ce l'ha fatta e magari si è stabilito nella foresta e ha dato vita a una colonia di animali rinselvatichiti. Massimo Filippi è un neurologo e autore di diversi libri sulla cosiddetta filosofia animale. Dopo aver ascoltato abitanti, istituzioni, esperti, abbiamo provato a capire con lui cosa è scattato invece nelle teste delle mucche.
Nonostante i secoli di domesticazione, nonostante le pratiche di contenzione a cui sono perennemente sottoposte, alcuni animali sono in grado di, appunto, di liberarsi e smarcarsi da queste situazioni di addomesticamento e di confinamento. Io credo che questo sia legato al fatto che qualunque corpo vivente sensuale si soggettivizza sulla base di alcune norme. Esistono dei momenti in cui queste norme possono essere infrante e mi pare che queste mucche siano state in grado di fare questo. E gli animali non sono semplicemente dei meccanismi istintuali, ma sono degli individui che performano sulla base dell'ambiente in cui si trovano a vivere.
Lo scrittore americano Edgar Foster Wallace prova a descrivere in un saggio dal titolo Considera l'aragosta il dolore che il crostaceo deve percepire prima di essere bollito. Per quanto stordita possa essere dal tragitto fino a casa, l'aragosta tende a riprendere vita in modo allarmante appena la immergiamo nell'acqua bollente. Se la calate nella pentola fumante inclinando il contenitore, cercherà di aggrapparsi ai bordi del contenitore o persino di agganciarsi con le chele all'orlo della pentola, come una persona che cerca di non cadere dal bordo del tetto. E ancora peggio è quando è immersa del tutto. Anche se coprite la pentola e vi girate dall'altra parte, di solito sentirete il coperchio che sbatacchia e sferraglia mentre l'aragosta cerca di spingerlo via per uscire. Questo, a Wallace, sembra un dolore non solo fisico,
ma anche psichico. L'aragosta non si sta solo dibattendo per l'agonia, lotta per la sua vita ancor prima di toccare l'acqua calda. Cerca di scappare.
Io credo che ci sia una volontà oggettiva di liberarsi, come dimostra lo stesso sviluppo della zootecnia. Cioè la zootecnia è un continuo produrre di nuovi strumenti di contenzione, di confinamento, regolamentazione dei corpi animali, che non avrebbe senso, sarebbe totalmente antieconomico se gli animali fossero completamente domati.
Qualche mese fa un fotografo di natura selvatica, Paolo Rossi, venuto a conoscenza della storia delle mucche, pensò di realizzare un film con l'aiuto di una filmmaker, Stefania Carbonara, un geografo, Luca Serlenga, e un naturalista, Alessandro Ghiggi. Pensavano di fare un racconto ironico di uomini e donne spaventati da animali miti come le vacche. Ma più conoscevano dettagli, più si accorgevano che la storia aveva talmente tanti risvolti che meritava di essere raccontata in modo molto più serio.
È una storia straordinaria, nel senso che uno degli animali più sfruttati al mondo in questa storia ha deciso di diventare realmente un ribelle, di conquistare una sua libertà. Direi che il problema in generale è il selvatico, cioè colui che non è civilizzato viene percepito come un fastidio. L'iter dovrebbe essere simile a come si fa con qualsiasi selvatico. Da una parte, come col lupo, si mette in sicurezza le persone locali e le risorse delle persone locali, quindi appunto palizzata seria intorno a un orto, e dall'altra si monitorano, si studiano questi animali in particolare, e ad esempio notando quando un soggetto di questa mandria diventa più molesto di un certo livello, diciamo. Quindi quando un toro diventa confidente, comincia a presentarsi molto spesso vicino a un'abitazione, quindi anche di giorno, dando segnali di minaccia, a quel punto si dovrebbe provvedere a un abbattimento, collaborando a gestire la mandria in modo che anche resti quindi più selvatica, come con qualsiasi altro selvatico. Però credo sia una totale utopia.
Abbiamo ascoltato chi opta per l'abbattimento, chi per il trasferimento in un allevamento, chi propone di uccidere i tori così da bloccare la riproduzione e lasciare le mucche a morire in libertà, chi di far diventare le mucche un'attrazione turistica o un oggetto di ricerca. Massimo Filippi propone un'altra soluzione.
Bertolt Brecht diceva che è molto più criminale fondare una banca che rapinarla, e quindi spesso noi confondiamo una violenza istituzionalizzata di dimensioni enormi, che proprio perché è enorme e istituzionalizzata diventa invisibile, e ci concentriamo su degli aspetti assolutamente minori come il ladro di cucumeri. Credo che queste mucche, qualunque cosa possano fare, non credo che siano in grado di distruggere il benessere di questa montagna, di questa intera popolazione. Chiaramente la soluzione che propone il sindaco che mi hai raccontato non è la mia soluzione, cioè non posso pensare di abbattere i tori, di riaddomesticare i vitelli, che vuol dire riportarli nell'allevamento di fatto, lasciando le mucche libere. L'architettura sociale di cui parliamo nel libro ovviamente è un'architettura sociale che prevede uno smantellamento dell'architettura attuale e la costruzione di nuovi spazi dolci dove è possibile una convivenza trans specifica, che ovviamente non credo sia qualcosa di attualizzabile domani, ma che è qualcosa che va cominciato ad essere pensato se vogliamo uscire da questa situazione del degrado globale che il nostro pianeta sta subendo. E credo che il problema fondamentale è avere questo passaggio di frontiere che sia altamente disturbante, cioè qualcuno che è stato incasellato in un determinato spazio, che esce da quello spazio e mette in dubbio la struttura generale di questa organizzazione. Credo che sia un aspetto che colpisca molto, per cui animali come le mucche, che nella nostra società sono animali da reddito, animali riproduttivi e produttivi, il fatto appunto di sganciarsi da questa dinamica e di occupare degli spazi che non sono previsti per loro, ovviamente è la cosa che disturba di più.
Circa 4 anni fa vengono abbattuti 2 tori su queste montagne, in questa vallata, e si decide di seppellirli qui, in quel davanti a noi, una 50 metri. Viene una macchina operatrice, una ruspa, fa scava la fossa, mettiamo le vacche all'interno, ricopriamo. Poi nei giorni seguenti, tornando sul posto, ci siamo resi conto che quel luogo lì veniva frequentato da dalle mucche, come se andassero in pellegrinaggio, come se andassero a portare un omaggio ai due loro compagni, perché erano due tori, che erano sepolti lì sotto. È una cosa che ci turbò un po' tutti, perché non era qualche traccia isolata, c'era stata tutta la Mandria.